Però ho voluto no, dice, ma come pastore? No, in realtà volevo prepararmelo per altri eventi, però il Signore mi spinge a farlo ora, in questo momento. Poi per quello che verrà dopo il Signore mi darà qualche altra parola, speriamo. Quindi volevo parlare con voi, volevo entrare su un soggetto che spesso noi ci perdiamo. Ehi, qua sono. E spesso noi ci perdiamo su... perché alcune cose nella nostra vita non accadono immediatamente. Ieri sera anche al Grace Party parlavo del fatto che a volte noi abbiamo il seme e già è complicato e difficile magari a volte utilizzare quel seme perché non ce ne vogliamo separare o abbiamo difficoltà a utilizzarlo, ma il seme da solo non basta, ci vogliono due condizioni. Oltre al seme occorre il terreno dove quel seme possa essere seminato, di com'è seminato. Quindi tu puoi avere il seme, ma se non hai il terreno giusto, quel seme non può cadere nel giusto terreno per cui poi possa venire su una pianta. Sì? Quindi non solo tu devi avere un seme, ma anche devi avere il giusto terreno. E non solo il giusto terreno, ma tu devi creare attorno a tutto questo la giusta atmosfera. Di com'è atmosfera. Cos'è l'atmosfera? L'atmosfera, scientificamente, in scienze, è quella parte di gas che stanno attorno alla Terra e che creano un posto dove l'essere vivente può vivere, può continuare a vivere. L'atmosfera del pianeta Terra non è la stessa che tu puoi trovare su Marte. Te ne sei accorto? No, non ci sei mai stato su Marte, quindi è difficile. Però te lo assicuro, per sentito dire, mi sembra che su Marte non ci sia la stessa atmosfera. Se no già alcuni di noi si sarebbero comprati un bel appartamento lì e si sarebbero isolati dal pianeta Terra, però non si può. Quindi, e tra l'altro è strano come pensare, come molti pensano appunto, che Dio non esista, perché c'è la possibilità, sì, effettivamente su miliardi di pianeti esistenti nell'universo, che in qualche altro pianeta ci possa essere la stessa atmosfera. Però sempre gli scienziati hanno detto che è scientificamente impossibile che ci sia la stessa atmosfera precisa identica così come c'è sulla Terra. C'è un'atmosfera che consente di essere alla giusta distanza dal Sole, per cui se siamo un grado più vicini al Sole saremo tutti arrostiti e odoreremo di frittura continuamente, e se fossimo un grado lontani dal Sole moriremo probabilmente di freddo. Quindi la stessa atmosfera che c'è sulla Terra non possiamo trovare. Potevamo mettere quark pure, secondo me, in questo momento che qualcuno... Quindi l'atmosfera terrestre occorre, deve accadere perché la vita all'interno del pianeta possa venire fuori e venire fuori in tutto il suo splendore. Ogni ambiente che Dio ha creato, lo ha creato perché la vita all'interno di quell'ambiente possa esistere. Nessuno di noi nuota come un pesce, no? Se metti un pesce nell'acqua, lui nuota sicuramente meglio di te e di me. Perché? Perché è il suo ambiente, la sua atmosfera. Di com'è atmosfera? Proprio perché la sua atmosfera, in quell'atmosfera lui riesce a vivere, a crescere, a svilupparsi. Ma se levi lo stesso pesce da quell'atmosfera e lo metti su un terreno, cosa succede al pesce? Il pesce, dopo un po' di tempo, muore. Non cambia la sua condizione di pesce. Lui è sempre un pesce. Quello che è cambiato è l'atmosfera che è attorno a lui. Il pesce rimane pesce, sì? Se provi a mettere un grosso animale che non sa nuotare nell'acqua e lo immergi e lo lasci lì, tipo, boh, che ne so, un elefante, e lo lasci lì, dopo un po' andrà giù e morirà. Perché? Perché non è il suo ambiente. Eppure non smetterà di essere elefante solo perché l'ambiente non gli è consono. L'unica cosa che cambia è che l'ambiente, l'atmosfera, non è l'atmosfera ideale perché quell'essere vivente possa continuare a vivere. Amen? Pastore, ma la lezione di scienze perché? Perché noi dobbiamo comprendere una cosa. in che atmosfera noi stiamo vivendo quotidianamente. O meglio, che atmosfera noi creiamo attorno a noi quotidianamente? Perché ti dico una cosa, che l'atmosfera in cui io andrò a abitare, l'atmosfera che io creo attorno a me, farà sì che la mia vita possa venire fuori o possa essere distrutta, nonostante io sia un cristiano, comunque sia in un'atmosfera o in un'altra atmosfera, di amen, perché è così. Quindi quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno di ingredienti, dite con me, ingredienti. E uno di questi ingredienti è l'atmosfera. Abbiamo bisogno, per esempio, per fare una torta, di alcuni ingredienti. Sì? Abbiamo bisogno di un uovo. Abbiamo bisogno di un po' di farina. Ci abbiamo anche un po' d'acqua? Va bene. Quando noi mettiamo i giusti ingredienti e li cominciamo a mescolare, quello che viene fuori è ciò che noi ci stavamo aspettando. Puoi dire amen? Allora, perché certe cose nella nostra vita non vengono fuori? Perché alcune cose sembra che non cambino mai? Nonostante abbiamo preso i giusti ingredienti, forse non li stiamo mescolando bene. Forse probabilmente quello che noi stiamo seminando non lo stiamo seminando nella giusta atmosfera. Forse noi ci stiamo aspettando qualcosa che di esterno possa cambiare completamente la nostra vita. Ma ti voglio dire una cosa. Nel momento che lo Spirito Santo è venuto su di noi, quello che è successo è che ci ha reso testimoni, di con me testimoni. Testimoni di cosa? Ci ha reso testimoni dell'opera terminata di Cristo Gesù. Che cosa vuol dire, pastore, opera terminata? Vuol dire che Dio tutto quello che doveva fare lo ha già fatto. Che grande entusiasmo che c'è oggi. Vuol dire che Dio tutto quello che doveva fare lo ha già fatto. Non mi sembra di averlo detto alle persone che se lo aspettavano. Vuol dire che tutto quello che tu ti aspettavi, Dio lo ha già prodotto. Ma secondo me non hanno capito. Vuol dire che la prosperità che tu stai aspettando, il lavoro che stai attendendo, la liberazione che tu stai cercando, Dio l'ha già prodotta. L'ha già fatto, ma non lo dico io. È così, perché Gesù sulla croce ha detto tutto, eh? Quindi quando io e tu stiamo pregando Dio di fare qualcosa che Lui in realtà già ha fatto, come fa Dio a esaudirti? Se già l'ha fatto. Quando tu chiedi a Dio che una persona sia sanata, Dio ti guarda dall'alto e ti dice: ma io lo vedo sanato, ma io l'ho già fatto. Non solo, questa potenza io te l'ho data a te. No, non mi sembra che parlo alle persone giuste. Il problema è che alcuni di noi sono come un uovo. Hanno un ingrediente dentro. Hanno una buona forma dentro. Hanno una buona forma esteriore. Sì? Ma? Dentro? Sono vuoti. Sono vuoti? È vuoto o è pieno? È vuoto. Come si dice a Napoli? Tenga una forma. Tengono la forma, ma pensano di essere vuoti dentro. Dice: oggi non ero venuto per farmi. Tengono la forma, ma no, i ragazzi sono più accollativi. Vai, se lo prendi al volo, diciamo, frenandolo, non si rompe. Bravo, è vuoto però. Ciò che c'è dentro di te è quello che va a trasformare quello che tu ti stai aspettando. C'erano solo 120 che stavano aspettando la promessa dello Spirito Santo. Ma quello che è avvenuto è che altri stavano aspettando qualcosa di esteriore. Io vi voglio dire una cosa. Nella mia vita mi è capitato di ascoltare la voce di Dio. Con voce udibile. Meraviglioso. Che bello. Che carnale. Perché l'esperienza più bella con la nuova nascita è quando Dio ti parla nel cuore. Perché se io sto ancora aspettando che un mio senso naturale mi dia intendimento che Dio esista, io sto ancora vivendo nell'Antico Testamento. Perché nell'Antico Testamento c'era bisogno di un segno visibile di Dio, una colonna di fuoco al mattino, e cioè una colonna di fuoco la sera, la nube al mattino? Perché c'era bisogno di qualcosa di visibile, qualcosa che appariva nei sensi? Perché nell'Antico Testamento lo spirito interno dell'uomo non si poteva rigenerare, non era uno spirito rigenerato, perché ancora Gesù, la pienezza dei tempi dove Gesù doveva arrivare per far sì che l'uomo potesse nascere di nuovo, ancora non era arrivata. E c'era bisogno di un segno esterno. Perché? Perché Dio non poteva parlare allo spirito dell'uomo. Oggi non ci siete. Dio non poteva parlare allo spirito interno dell'uomo. Oggi Dio lo può fare. Soprattutto nelle persone che sono nate di nuovo. Allora non ti aspettare che Dio ti dia un segno esterno. Come facevo io a volte nella mia immaturità: Signore, voglio che tu mi parli nell'orecchio udibile. E Dio mi diceva: io già sto parlando nel tuo cuore, quotidianamente, costantemente, ascoltami lì, perché è lì che sei stato completamente rigenerato. Alleluia, vogliamo fare un applauso allo Spirito Santo. C'è sempre un movimento quando c'è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo si muove dentro di te. Nel momento che hai ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, lui si muove costantemente nei tuoi pensieri, se glielo consenti, ma nel tuo cuore. Ti voglio dire una cosa, noi siamo immersi in una battaglia. Efesini 6,12 dice così: poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti, o meglio dire negli alti luoghi. Dico come alti luoghi. Di cosa sta parlando qui l'apostolo Paolo? Intanto ci sta dicendo che il nostro combattimento, quindi tocca alla persona che è accanto e gli dici: siamo in combattimento. Io non c'ero nel momento che quel grandissimo uomo del Duce disse: vincere e vinceremo. Non ero presente lì nella piazza, non so chi di voi potesse essere presente, però rivolgiti alla persona che è accanto come se l'Italia è entrata in guerra e gli dici: siamo in guerra, siamo in combattimento. Io non so voi, ma io non mi immagino le persone che ridevano quando dicevano siamo in guerra. Siamo in guerra, siamo in una guerra aperta, e che tu in questa guerra credi di esserci o no, in questa guerra tu ci sei immerso. Perché qua l'apostolo Paolo dice: contro principati, contro potestà, contro dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi negli alti luoghi. E per alti luoghi qui la Bibbia parla di un'atmosfera che c'è sulle nostre teste. Se alzi il capo, l'atmosfera, forse da un punto di vista scientifico l'atmosfera è solo un insieme di gas, ma quello che forse gli scienziati ignorano è che negli stessi gas la Bibbia dice che sono presenti spiriti malvagi, forze demoniache, che possono operare solo in quel tipo di atmosfera, quello che la Bibbia chiama primo o secondo cielo. Sopra questo cielo ci sono i luoghi dove Dio opera, dove Dio sussiste, dove Dio è presente insieme con i suoi angeli. Ma il primo cielo che si attraversa andando verso l'alto è quello dove operano le forze del nemico. Efesini 2:2. Ce l'abbiamo? Nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo. Se l'hai preso, di amen. Leggicelo, Riccardo.
Nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza.
Aha. Intanto abbiamo saputo chi è colui che si preoccupa di guidare tutte queste forze demoniache, che è Satana stesso. Il principe della potestà dell'aria è Satana stesso e lui governa tutto quello che avviene in questa atmosfera. Non solo, la stessa atmosfera opera nei figli della disubbidienza. Questo vuol dire una cosa, cari amici, cari fratelli e care sorelle, che nel momento che io non sono ubbidiente a Dio, io automaticamente sto ubbidendo a qualcun altro che non è Dio. Sì? Perché la Bibbia dice che questo spirito opera nei figli della disubbidienza. Quindi, se io sono furbo, rimarrò ubbidiente alla parola di Dio, come tutti noi già facciamo. Amen? Ma voglio portarvi l'attenzione su questo. Il proposito di una guerra è la battaglia. Di come battaglia. Ma tu non vai in battaglia per perdere. Tu vai in battaglia per vincere. Di come per vincere. E perché tu vai in battaglia per vincere se non per occupare il territorio contro cui tu stai combattendo? Se no che fai a fare la guerra? Se fai una guerra è perché vuoi battagliare. Se fai una battaglia non è perché vuoi perdere, è perché vuoi vincere. E se vuoi vincere è perché vuoi entrare nel territorio per occuparlo, sì o no? E qual è il proposito dell'occupazione? Quella che il tuo regno possa avanzare. Quindi noi perché siamo in battaglia? Siamo in battaglia perché il regno di Dio possa avanzare nella vita delle persone. Nel momento che noi combattiamo e battagliamo in questa atmosfera, quello che accade è che Satana perde di autorità e di potenza. Puoi dire amen? Le battaglie che voi vedete fisiche nell'Antico Testamento sono ombra, sono immagine di quello che deve avvenire nel Nuovo Testamento, ma nello Spirito. Prima Giovanni 3:8 dice: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Dite con me, per distruggere. Quindi, perché tu sei un seguace di Cristo? Perché io sono un cristiano? Perché Dio mi ha scelto per distruggere le opere del nemico, di Satana. Solo io sono, mi sento solo. Per distruggere le opere di Satana, per questo tu sei stato creato. Per questo tu hai scelto il cristianesimo. Perché tu sei la testimonianza vivente che Gesù ha vinto sulla croce. All'inizio del ministero di Gesù, Satana tenta, lo vuole tentare. In Matteo 4:8-9 lo leggiamo, prendiamolo. Matteo capitolo 4, versi 8 e 9. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra tu mi adori. Come faceva il nemico a mostrargli la gloria se non dal posto più alto dove poteva mostrargli, che era l'atmosfera, è l'atmosfera dove lui opera? Lo portò nella stessa atmosfera e gli fece vedere tutti i regni e gli disse: tutto quello che tu vedi lo sto controllando io. A causa della caduta di Adamo, il nemico operava in quell'atmosfera. E porta Gesù nella stessa atmosfera e gli dice: vedi, tutti questi regni mi sono sottoposti a me, io sono che comando su di loro. Se solo tu ti prostri e mi adori, io ti do la stessa potenza, la stessa potestà, la stessa autorità, te la do a te, se solo tu ti prostri e mi adori. Ascoltami, quando noi camminiamo in disobbedienza a Dio, il nemico comincia a controllare la nostra vita. Quando noi siamo in disobbedienza a Dio, il nemico prende il posto di comando e comincia a guidare le nostre scelte, comincia a guidare le nostre risposte, comincia a guidare i nostri pensieri, comincia a guidare le parole che escono dalla nostra bocca. E ti voglio dire una cosa, il nemico non è intenzionato a prendere la tua famiglia, perché quello è il frutto di qualcosa, e non è intenzionato a prendere il tuo lavoro, perché è il frutto di qualcosa. La Bibbia dice che la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Il nemico è intenzionato a prendere il tuo cuore, perché quando ha preso il tuo cuore, ha preso la tua bocca, e tu non hai più di cosa dichiarare per vedere la potenza di Dio in manifestazione. Allora il nemico mai tenterà di prendere qualcos'altro se non il tuo cuore. Ecco perché la Bibbia dice: custodisci bene e con ogni cura il tuo cuore, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Quando tu stai proteggendo il tuo cuore, tu stai dicendo: Satana, il mio cuore è costantemente condotto dalla parola di Dio e da Dio stesso. In altre parole, cosa ha fatto Gesù? Non solo Gesù ha detto: no, io non mi piego a questa richiesta, sono tentato, ma rifiuto questa tentazione. Quello che ha fatto è che ha preso legalmente ciò che il nemico aveva rubato ad Adamo. Ricordate in Matteo 28 che dice: ogni potestà, dite con me potestà, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, la stessa autorità che Gesù ha recuperato sulla croce morendo, ma ha vinto risorgendo, abita dentro di te e dentro di me. La stessa potenza, la stessa unzione, la stessa autorità abitano dentro di te. Alleluia. Quando noi moriamo insieme a Cristo, quando noi costantemente moriamo a noi stessi e risorgiamo insieme con Cristo, la stessa autorità e la stessa potenza si manifestano nella nostra vita. Oh, pastore, ma perché tutto quello che dico non si avvera? Perché abbiamo detto che non basta il seme, serve anche il terreno e l'atmosfera giusta dove la pianta può venire fuori. Puoi dire amen?
Amen.
Alleluia. Di che atmosfera io mi sto circondando? Qual è l'atmosfera giusta dove l'autorità che io ho in Cristo Gesù possa manifestare la potenza di Dio? Tocca la persona che è accanto e gli dici: io ho autorità in Cristo Gesù. Io ho autorità in Cristo Gesù. Ascoltami bene, se il nemico c'ha ancora cose, ha afferrato situazioni nella tua vita, in questo momento le sta mantenendo in maniera illegale. Lo devi cacciare fuori dalla tua vita. Se ci sono spiriti di infermità nella tua vita, stanno lì in maniera illegale. Se tu hai dato la tua vita a Cristo, se tu sei ripieno di Spirito Santo, quello spirito di infermità è nella tua vita in maniera illegale. E se ci rimane, ci rimane fino a che tu non confessi con la tua bocca: per le sue lividure io sono stato sanato. Se ci sono ancora cose nella tua vita che il nemico mantiene, lo sta facendo a livello illegale. Tocca la persona che è accanto e gli dice: guarda che il nemico è illegalmente nella nostra vita. Se solo noi avessimo chiaro e piena rivelazione di questo concetto. Smetteremmo di pregare il Signore perché operi nella nostra vita, ma cominceremo a dichiarare ciò che invece ha già fatto nella nostra vita. È un click che deve avvenire. È semplicemente qualcosa di differente, il modo di pensare. Signore, ti voglio pregare che tu possa guarire quella persona. Ma lui l'ha già fatto. Mai troverete nel Nuovo Testamento che si pregava per i malati? Mai si pregava per i malati. Si dichiarava la guarigione. È differente, sì o no? Gesù stesso non ha mai detto pregate per gli infermi, ci ha comandato di guarirli. Dice una parola. Sì, è una parola, è la parola di Dio. Ma quando noi abbiamo piena comprensione dell'autorità che abbiamo in Cristo Gesù, le nostre parole diventeranno dichiarazioni di fede. Amen. Seconda Corinzi capitolo 4, verso 3 e 4. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Lo rileggiamo. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo, chi è il Dio di questo secolo? Chi è? Il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono affinché non risplenda a loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quello che avviene è che Satana può operare nella nostra mente per accecare la rivelazione in noi di chi siamo in Cristo Gesù. Nel momento che lui ha bloccato questa immagine, le nostre parole non saranno pienamente accordate al nostro cuore, alla nostra fede. Noi spesso abbiamo trasformato la fede in un'esperienza mentale. Ci credo, ci credo, ci credo. Ma la fede parte dal cuore, di con me cuore. Se non parte dal cuore, è solo un'esperienza mentale. E con l'esperienza mentale, quello che cercherai di fare è di autoconvincerti di qualcosa che stai dicendo. E abbiamo completamente confuso ciò che è la dichiarazione di fede con il pensiero positivo di Jovanotti. Che pensiamo che se lo ripetiamo un centinaio di volte, forse cominciamo a crederci. Ma se lo dobbiamo ripetere un centinaio di volte, forse il nostro cuore ancora deve essere convinto. Come creiamo la giusta atmosfera? Volete creare la giusta atmosfera? A casa, nel luogo di lavoro, nella vostra vita. Daniele 10, 12, 13 dice: egli allora mi disse, non temere Daniele, perché dal primo giorno, di con me primo giorno, che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti a tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate. Dite con me, ascoltate. E io sono venuto in risposta alle tue parole, ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però, ecco, Michael, uno dei primi principi, uno dei primi arcangeli, mi è venuto in aiuto perché ero rimasto là con il re di Persia. Dal momento che Daniele si era messo in cuore di pregare, immediatamente quella preghiera era arrivata al cospetto di Dio. Nel momento che io e tu preghiamo, immediatamente le nostre richieste arrivano dirette al trono di Dio. Puoi dire amen? Ma ti voglio dare una scrittura che può confermare questo. Apocalisse capitolo 5, versetti 7 e 8. Chi l'ha preso mi dica amen.
Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi.
Che sono le preghiere dei santi? In quelle coppe ci sono le tue e le mie preghiere? Dove sono quelle coppe? Dove sono situate? In che luogo del cielo sono situate? Dove? Davanti? Davanti a? Davanti all'agnello? C'è un trono lì? C'è una stanza? La tua e la mia preghiera arrivano direttamente nella sala del trono di Dio. Dirette, non vengono bloccate. La mia preghiera e la tua preghiera entrano direttamente nella sala del trono e si vanno a depositare nelle coppe al cospetto dell'agnello di Dio. Dal primo giorno che tu ti sei messo in cuore di pregare, io ho ascoltato le tue parole. Ma cosa succede, pastore? Allora cos'è che ci resiste? Resiste la tua risposta, la risposta ad arrivare resiste perché c'è un cielo, ci sono principati, potestà, forze che contrastano questa risposta, che rallentano questa risposta. Ecco perché la Bibbia dice che molto può la preghiera del giusto fatta con tenacia e con insistenza, non perché devi convincere Dio, ma perché queste forze demoniache devono essere espugnate perché la risposta arrivi sulla terra. Ah pastore, ma mi sta cominciando a venire allora un sospetto. Forse se come chiesa preghiamo costantemente contro questi principati e potestà, le risposte cominciano ad arrivare più velocemente. Ma forse se tutte le chiese di una città si uniscono e invece di strapparsi quei pochi membri che ci sono cominciano a intercedere e a pregare perché queste forze perdano di potenza, forse le risposte di tutti potrebbero migliorare. Ma ancora siamo carnali, troppo a volte. Ma se lo comprendiamo, noi possiamo fare qualcosa nella nostra famiglia, nel nostro luogo di lavoro, nella nostra comunità, è lì dove il Signore ci dà rivelazione e mettere in pratica questa verità. Amen. Atti 10, capitolo 2 e 4. Atti 10, versetto 2 e 4. Vediamo Cornelio, e la Bibbia dice che Cornelio era un uomo pio, che temeva Dio, e l'angelo disse a Cornelio, potete notare, le tue preghiere sono salite come una ricordanza continua. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo, verso 3, e pregava a Dio del? Continua il versetto. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardando fisso tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite a Dio. Le tue preghiere sono salite a Dio, non sono rimaste nella tua cameretta, non sono rimaste immerse nelle tue lacrime, non sono rimaste lì nella stanza dove ti trovi, nel momento che tu hai messo in cuore, nel tuo cuore, la volontà di pregare Dio, quella preghiera è giunta al cospetto di Dio immediatamente. E se abbiamo coscienza che quella risposta può essere in qualche modo bloccata o ritardata, dico me ritardata, la risposta di Dio non può essere bloccata, però il nemico la può ritardare. La può ritardare, non può fare altro. E la tua preghiera dà forza all'angelo perché possa squarciare quella cortina e arrivare direttamente dove tu ti trovi. Puoi dire amen? Ecco perché in Prima Tessalonicesi 5:17 trovate scritto: non fermatevi mai di pregare. Alleluia. Però voglio darvi un'altra chicca, se me lo permettete. Salmo 22:3. Ma tu sei il santo che dimori nelle lodi del tuo popolo. Ma tu sei il santo che dimori, dico me, dimori. Sapete cosa avviene quando noi mandiamo alte lodi? Che la residenza di Dio si trasferisce dal cielo dove operano, dal cielo che c'è sopra l'atmosfera dove operano le potestà, direttamente nel luogo dove tu inizi a lodare. Quando la chiesa, quando tu a casa, nella tua stanza, quando in qualsiasi riunione le tue mani si alzano, le mie mani si alzano e la lode comincia a uscire dalla mia bocca, quello che avviene è che io con le lodi sto costruendo un trono dove Dio arriva e si siede e comincia a comandare e a regnare. Quando io comincio a lodare, l'atmosfera che c'è nel cielo automaticamente si crea sulla terra in quel momento. Pastore, ma che fantasia, ma veramente? Sì, e ti dico pure perché. Perché Dio è onnipresente, sì, ma Dio non si manifesta allo stesso modo in tutti i posti. Come mai? Se Dio è onnipresente, la sua presenza dovrebbe essere uguale in tutti i posti. Ma siccome Lui è onnipresente, dove è celebrato, dove è acclamato, dove tu gli stendi un tappeto rosso, Dio si presenta e manifesta la sua gloria, e la sua gloria è salvezza, è guarigione, è liberazione, e Lui non può fare a meno di fare queste cose quando si presenta. Oh, ma Lui non verrà in un posto dove non è celebrato. Ecco perché una chiesa che è intelligente e chiama Dio, lo celebra del continuo, perché la sua presenza si manifesta. E ogni volta che il mio animo non è ben disposto, io sto rubando la gloria a Dio. Ma, Pastore Giovanni, Dio è mio padre, Dio deve capirmi, Dio deve comprendermi. Sì, ma il salmista non chiede a Dio di comprendere la sua anima. Ordina alla sua anima di benedire l'Eterno. Anima mia, benedici l'Eterno. E tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Amen? Ecco come cambiare l'atmosfera attorno a noi. Nel momento che noi iniziamo a lodare, tutto quello che è attorno a noi cambia, perché la sua presenza si manifesta. In altre parole possiamo dire che le ali della lode permettono a Dio di scendere sulla terra, così come le ali della preghiera ci permettono a noi di salire al cielo. Quando io inizio a lodare, Dio è come se si mettesse a bordo o cavalcasse un cavallo e cominciasse a scendere verso di te, dicendo: finalmente c'ho il portale, c'ho il punto di ingresso, c'ho la strada costruita per io poter arrivare e manifestarmi, perché il mio popolo mi sta lodando. Nel momento che io lodo, si apre un portale lì dove io mi trovo, e la presenza di Dio ha la possibilità di scendere in quel momento. Anche Gesù cercava e creava un'atmosfera, non con la vecchia Romagna, come molti di voi pensano, ma quando Gesù non riusciva a trovare l'atmosfera giusta, come non la trovò a Nazareth? La Bibbia dice che poté fare solo pochi miracoli, nessuna potente operazione, perché nessuno credeva in Lui. E quando aveva bisogno di creare una certa atmosfera, si portava Pietro, Giacomo e Giovanni, perché sapevamo che erano i più maturi, diciamo: venite voi con me, perché qua c'è bisogno di creare un'atmosfera. E quando c'erano tutti a casa con il morto, disse: uscite per favore. Lo disse Pietro, questo Paolo, disse: uscite, perché non c'è il clima, non c'è l'atmosfera giusta perché il miracolo possa compiersi. Ecco perché non basta che io semino con la parola, ma occorre un'atmosfera, occorrono gli ingredienti giusti perché il miracolo avvenga, sì? E così come tu puoi sapere che in un luogo può piovere perché guardi le nuvole su nel cielo, così tu e io possiamo determinare l'atmosfera per quello che vogliamo vedere, sì? Se io a casa sono in macchina e ho già mia moglie mi ha risposto male al telefono e io già dico: appena arrivo a casa io imposterò tutta un'atmosfera per litigare. Lo faccio solo io, che vedo le vostre facce, ma non lo faccio così, non lo faccio. E entro a casa e aspetto l'occasione per impostare l'atmosfera per litigare. E già quando entri a casa tua moglie lo sente. Tu non hai parlato, ma l'atmosfera è cambiata nella casa. C'è un peso. Così come quando ci sono quei fratelli offesi che vengono alla riunione perché non hai risposto al loro messaggio su WhatsApp. E tu già lo vedi, inizia la riunione, preghiamo, una cappa terrificante. Perché? perché sono venuto a portare un'atmosfera di guerra. Così come io posso contribuire, perché dico, io oggi sto andando in chiesa e voglio portare la giusta atmosfera perché i miracoli possano avvenire. Forse oggi io non ho bisogno, forse non riguarderà la mia vita, ma forse ci sarà un giorno in cui ne avrò bisogno. Allora questo mi può tornare utile. Vengo in chiesa portando la giusta atmosfera e forse vedremo dei miracoli, perché dove Dio è celebrato, poi Dio manifesta la sua presenza e la sua gloria, e forse un domani mi servirà a me, e quindi ci sarà qualche altro fratello che farà così con me. Ecco perché vengo in chiesa, perché mi aspetto di vedere la gloria di Dio che si manifesta. Sì? E questo significa venire ben disposti perché l'atmosfera possa produrre il miracolo che io mi sto aspettando. Se io sto cercando un miracolo creativo o sto cercando un lavoro che Dio si possa manifestare, l'atmosfera che metterò in casa sarà quello di mettere delle lodi a Dio, cantare insieme con quelle lodi, dichiarare la parola di Dio continuamente, perché voglio vedere quel miracolo e quindi creerò l'atmosfera giusta. Lo Spirito Santo aleggiava sulle acque e stava vibrando, dice la Scrittura, perché stava cercando di costruire l'atmosfera dove poi la parola di Dio avrebbe detto sia la luce. La gallina sta lì sull'uovo perché possa esserci la giusta atmosfera perché il suo pulcino venga fuori. Un bambino deve stare nella giusta atmosfera per 9 mesi perché si possa creare perfettamente per poi venire fuori. Se io voglio vedere un miracolo nella mia vita, oltre a dichiarare, stai nell'atmosfera corretta. L'atmosfera in cui stai determina quello che poi tu andrai a vedere. Dicevo alla riunione questa settimana, se vuoi ubriacarti cercherai l'atmosfera giusta per ubriacarti, non andrai certo in giro con Riccardo perché non te lo consentirà di ubriacarti, cercherai un fratello che invece cercherai qualcuno che beve, cercherai l'atmosfera giusta, cercherai il locale giusto, cercherai il posto giusto perché quello che tu ti aspetti possa venire fuori. Sì o no? Se voglio coltivare un pensiero di impurità, cercherò l'atmosfera giusta, cercherò di appartarmi, cercherò di stare solo, perché quell'atmosfera mi aiuterà a produrre quello che io sto desiderando. Ciò che io sto desiderando determina la ricerca dell'atmosfera. E se costantemente stai in un'atmosfera dove non c'è fede, dove non c'è Dio, vuol dire che sotto sotto tu non stai cercando fermamente il miracolo da parte di Dio. Ma io so che per ognuno di noi non è così, amen? Se siamo qui è perché stiamo cercando la manifestazione di Dio nella nostra vita. Alleluia. Quali sono i demoni che operano o che possono operare nella nostra vita? Voglio essere veloce su questo perché voglio darvi solo delle categorie. La prima categoria è la categoria più blanda, più facile da gestire. Si chiamano spiriti tormentatori o vessatori. Lo spirito tormentatore è un demone di rango inferiore che viene a opprimere la vostra mente. Dite con me, mente. Non viene a opprimere il vostro spirito perché il vostro spirito è rigenerato. Sì? Viene a opprimere la nostra mente per mettere depressione, paura, preoccupazione eccessiva, ansia e tutto quello che può produrre in noi un blocco nell'operare nel regno di Dio. Forse avete sperimentato scoraggiamento, depressione, disperazione e forse a volte vi siete tormentati mentalmente. Questo potrebbe essere un'indicazione che c'è qualcosa nelle nostre vite che gli dobbiamo dire: tu sei qua illegalmente, ora te ne puoi andare. Oggi ho capito che te ne puoi andare e ti sto dicendo nell'autorità del nome di Gesù che te ne devi andare. Cosa fare? Isaia 61:3. Utilizzare il manto della lode. o più specificatamente lodiamo del continuo il Signore. Dobbiamo combattere e cacciare via questi spiriti continuamente lodando e ringraziando Dio. Cosa fai nella lode? Nella lode tu stai cercando e stai dichiarando l'opera di Dio, l'opera terminata di Dio, tutto ciò che Lui fa, e lo dichiari con la tua bocca. In quel momento, quando tu dichiari la maestà di Dio, tu ti stai mettendo questo manto di lode, stai lodando Dio e stai dichiarando a questo spirito che Dio è più forte di lui e che lui non ha nessuna autorità di stare nella tua vita. Mentre parlerai queste parole di lode, questo spirito di pesantezza andrà via dalla tua vita. La seconda categoria sono spiriti ingannatori. Ogni volta che noi ci apriamo a consigli o a dottrine di demoni, tipo leggere oroscopi, giocare ogni tanto la schedina, non gioco la schedina, gioco i numeri, è uguale, e rivolgersi a professionisti dell'occulto, ogni volta che noi ci apriamo a questo tipo di dottrine, noi stiamo permettendo a questi spiriti ingannatori di venire a guidare la nostra vita. Come fare a toglierci da queste influenze, da questa autorità? Rivolgiti a una persona più matura di te che possa guidarti fuori da questi spiriti di bugia e di seduzione, da questi spiriti di inganni. Un pastore, un responsabile, qualcuno più maturo di te nella fede che possa guidarti fuori da questo inganno. Terza categoria sono gli spiriti territoriali. Sono quelli che operano in città, in luoghi, in posti. Vi faccio un esempio. Spesso ho sentito dire alle persone, a seconda del luogo dove abitano o della regione dove abitano, no, qua le persone, sai, hanno tutte queste mentalità, hanno tutto questo modo di pensare. Ecco, quel tipo di modo di pensare o quel tipo di mentalità è guidata da quello che la Bibbia parla, potestà. Sono spiriti territoriali e quelli si affrontano con la preghiera della Chiesa, delle chiese del luogo, che vanno a minare direttamente l'autorità di queste potestà che operano nelle città o nelle regioni. Non fatelo mai da soli. Fatelo sempre insieme con la Chiesa. Amen, alziamoci. Adesso vogliamo mettere in pratica quello che abbiamo detto, se no sono solo parole. Ora basciata.